Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia e benvenuti ad una nuova puntata di C'è di Buono. Mezz'ora nel corso della domenica, proprio prima dell'ora di pranzo, e d'altronde parliamo di cose buone, di cose che si portano in tavola alla domenica o non soltanto. Parliamo soprattutto di persone che si occupano di questi argomenti, che dedicano la propria vita a raccontarli, magari, o a produrre direttamente ciò che di buono portiamo in tavola. E oggi parleremo con una persona che si dedica a queste attività in un senso o nell'altro, perché è contemporaneamente un cuoco ma anche un narratore e uno scrittore. Tra poco ve lo presento. Prima vi ricordo come sempre che se volete ritrovare queste trasmissioni, se volete far ascoltare una puntata di C'è di Buono a qualcuno che ancora non la conosce, potete indirizzare queste persone o voi stessi sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it. Ci sono tutti i podcast di tutte le nostre trasmissioni, quegli stessi podcast li trovate anche sulle principali piattaforme. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Ve lo dicevo poco fa, l'ospite che abbiamo oggi con noi qui a C'è di Buono è contemporaneamente una persona che racconta la cucina, la gastronomia, e lo ha fatto ad esempio con un libro che già abbiamo raccontato qui a C'è di Buono, che si chiamava I conti con l'oste, ne avevamo parlato 4 anni fa, ma è anche un cuoco, e in questo momento lo trovate insieme ad altri 2 soci come chef e patron della Trattoria della Gloria qui a Milano. Intanto gli diamo il benvenuto, Tommaso Melilli, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, grazie Nicolò.
Buona domenica.
Buongiorno a tutti.
Quello che non ho detto forse è che qualcuno dei nostri ascoltatori ti legge ogni tanto magari sulle pagine del venerdì di Repubblica, magari viene a trovarti quel ristorante che citavo poco fa, che appunto avete ripreso in mano dopo che i titolari hanno deciso di fermarsi, la Trattoria della Gloria a Milano. Sei appunto una persona che si divide tra la narrazione e l'esecuzione pratica della cucina. È quindi evidentemente la tua passione più grande e in qualche modo la tua vita in tutti i sensi. L'hai capito quando che la cucina avrebbe preso tutta la tua vita in un modo così, così importante e così pieno?
Ma non l'ho ancora davvero capito, continuo a combattersi tutti i giorni in realtà. Come dicono le persone adulte che non vogliono assumersi la responsabilità delle proprie azioni, diciamo che è successo, no? È andata così e continua a sembrarmi strano, anche perché di base non sono un gastronomo, non sono una persona così appassionata e ossessionata dal gusto e dal tema gastronomico. Mi piace proprio questa mi piace fare e creare la dimensione dell'accoglienza e i colori dei piatti, ma nell'ambito della ristorazione e dell'accoglienza, non tanto, non mi piace assaggiare di per sé, mi piace far succedere tutto questo, ecco.
Certo, ma d'altronde nella quarta di copertina del libro di cui parliamo oggi con te, perché appunto in uscita un libro che si chiama Cucina Aperta, che uscirà il 3 di maggio, quindi lo raccontiamo con una piccola anteprima. Nella quarta di copertina di Cucina Aperta di Tommaso Melilli si legge: si diventa ristoratori perché non sapevamo cosa fare della nostra vita e continuiamo a non saperlo. E la tua risposta alla mia domanda è in perfetta coerenza con quanto appunto si trova anche su questa quarta di copertina. Tu, lo citavo prima, hai scritto un libro nel 2020, uscito uscito per Einaudi che si chiamava I conti con l'oste, Ritorno al paese delle tovaglie a quadretti. Sono due libri decisamente diversi l'uno dall'altro. Hai voglia di provare, secondo il tuo punto di vista, a raccontare la diversità di questi due lavori, anche proprio magari rispetto alle idee da cui sono nati, al lavoro che li hanno poi effettivamente fatto diventare quello che sono?
Ma allora, in realtà questo libro nella sua versione originaria Cucina Aperta l'avevo già scritto 6 anni fa, quindi prima dei conti con l'oste, l'avevo scritto in francese in un momento in cui facevo il cuoco in un bistro in Francia, ed era il francese era la lingua in cui vivevo e abitavo, e di nuovo era capitato per una piccola casa editrice di farlo così, lo volevano in francese, io più o meno masticavo, mi divertiva questa idea, e quindi era uscito così, ed era uscito con come escono i primi libri che si scrivono, no? Quindi in cui uno dice tutto quello che ha da dire, le prime cose che gli vengono e che gli saltano fuori, no?
Certo.
E poi I conti con l'oste è invece saltato fuori per quando sono andato via dalla Francia e quando sono tornato in Italia, perché mi ero reso conto di non avere mai lavorato, di fare cucina italiana in Francia, a Parigi da tanto tempo, ma di non avere mai lavorato in Italia, e quindi era un viaggio per confrontarmi col paese da cui ero scappato a gambe levate nel lontano 2009 e ritornarci per farci proprio i conti, no? Fare i conti con lo spazio e il mondo da cui venivo, che avevo accuratamente cancellato dal mio quotidiano. Ovviamente sta arrivando della roba al ristorante, quindi sentite rumori di ogni tipo.
E certo, perché tu sei, mentre facciamo questa intervista, sei nel tuo luogo di lavoro, che è una cucina, un ristorante, e quindi arrivano i fornitori. Ecco, quindi questo libro che noi vediamo oggi uscire come Cucina Aperta aveva un titolo diverso quando uscì, se non sbaglio, nel 2018, che era Spaghetti Wars, Journal du Front des Identités Culinaires, al di là della mia pessima pronuncia in francese. Quanto è cambiato nella sua versione italiana, al di là del titolo che è Cucina Aperta? Immagino che forse qualche aggiustamento ci sia stato, visto che sono passati 6 anni da quando uscì nella sua prima versione.
Assolutamente, no? È cambiato molto, più di metà è diverso o nuovo, ed è stato perché ovviamente tante cose non mi piacevano più, o non ero più d'accordo con tante cose che avevo scritto o mi sembravano stupide, ma anche tante altre cose sono intervenute e accadute nel frattempo.
Certo.
E quindi ho cercato in parte di correggerle e aggiungerle, ma più profondamente in realtà mi sono reso conto, abbastanza per caso, che quando uscì quel libro io sono tornato in Italia e ho di fatto smesso di lavorare in cucina tutti i giorni. Ho scritto molto, ho fatto eventi, ma le cose che fanno i cuochi quando non lavorano. È stato un periodo lungo, 4-5 anni di fatto, con di mezzo 2 anni di Covid, quindi in cui i ristoranti esistevano a stento e faticosamente. Da 8 mesi ho ripreso, sono diventato appunto anche con gli altri, con Luca Rocco, proprietario di un locale, sono tornato in cucina più di sempre perché sono qua 80 ore a settimana, e paradossalmente mi sento molto più vicino a quella fase della vita, alla fase della vita in cui l'ho scritto, perché negli anni che sono intercorsi nel mezzo non ho fatto quel tipo di vita, e adesso sono più vecchio, più affaticato, ma in realtà mi somiglio molto di più al me di 27 anni che scriveva quelle cose e che viveva in quel modo rispetto alla persona che sono stato negli anni di mezzo. Quindi lo sento molto vicino, perché alla fine il mestiere è quello. Il mestiere è quello, e soprattutto nel modo in cui piace farlo a me, che è quello in cui mi piace farlo, e anche forse l'unico modo in cui sono capace di farlo.
Certo.
E quindi le storie che ne derivano sono integrate, perché ne ho scoperte delle altre, perché ne sono accadute delle altre, ma lo spirito, cioè, aveva senso riscriverlo e riprenderlo, perché lo spirito è ancora quello, c'è ancora, e questo mestiere esiste in forme diverse da più di 2 secoli e mezzo, ma in qualche maniera rimane sempre la stessa cosa. Ecco.
Certo.
E non sono 5 anni della mia vita che la cambiano. Ecco.
Assolutamente. E questo libro, Cucina Aperta, è un libro che porta in direzioni molto diverse il lettore a seconda del capitolo. Sono, lo descrivevo prima fuori onda con te, come leggere un blocco in cui tu hai appuntato idee, ragionamenti, pensieri che hanno a che fare con la tua vita, il tuo lavoro e più in generale la cucina e ciò che si muove intorno alla cucina. Io nel corso di questa conversazione proverò a tirare fuori qualcuno dei tanti argomenti che troviamo all'interno del libro, citando il titolo del capitoletto, e partirei, perché credo che sia importante partire da qui anche per dei motivi tuoi biografici che vengono testimoniati anche da un tatuaggio che hai, se non sbaglio, su un avambraccio. Minestrone è il titolo di questo capitoletto. Il minestrone è anche un tuo linguaggio, diciamo, gastronomico molto amato, perché è anche uno dei piatti che si trova sempre in versioni diverse in carta alla Trattoria della Gloria. Qual è il tuo rapporto col minestrone e quindi perché c'è un capitoletto dedicato al minestrone, perché hai anche un tatuaggio legato al minestrone?
Molto semplicemente perché quando ero piccolo mi faceva paura e non volevo mangiarlo e poi sono cresciuto e quindi è diventata un rituale, no? Tagliare le verdure e farlo ogni giorno è un modo, a maggior ragione quando si comincia ad avere una posizione come quella che ho adesso, cioè ho 3 persone in brigata e quindi potrei fare solo le cose più complicate, oppure dirigere e osservare, invece c'è qualcosa di molto profondamente giusto nel continuare a tagliare le verdure ogni giorno, no? Alla fine il nostro mestiere è principalmente tagliare cipolle. Il 30% delle nostre giornate accadono tagliando cipolle, no?
Certo.
Ed è bello, no? Cioè, diventi davvero un cuoco quando dici: oh, che bello, adesso taglio le cipolle, perché è una cosa in cui non pensi e contempli e osservi solo quando ci riesci, quando sei di buon umore, la bellezza e l'armonia di un gesto semplice che ad alcuni fa piangere, ad alcuni forse come me, forse neanche più.
Ci stai dando la notizia che ci si abitua al...
Non lo so, io devo dire, ho sempre pianto da quando ho aperto il ristorante qua, piango solo di gioia, quindi non mi capita più, ecco. Okay. Poi mi capita di mettermi le lenti a contatto prima del servizio, dopo aver tagliato le cipolle, e quello è un'esperienza meno piacevole, devo dire, perché le mani che sanno di cipolle negli occhi sono meno divertenti.
Meglio le cipolle che il peperoncino in quel caso, perché la capsicina...
Ho fatto anche quello.
Ovviamente.
Sì, l'ho fatto anche dopo aver pulito la cappa con gli ottimi prodotti che ho fatte tutte.
Ma è più colpa delle lenti a contatto, secondo me, in generale.
Sì, è colpa delle lenti a contatto. quindi poi qui è la scelta... La storia nel libro racconta una cosa che abbiamo vissuto in tanti da bambini, no?
Quindi certo.
il timore per dei cibi che non conosciamo, che interviene tendenzialmente non nella piccolissima età, ma più avanti, quando si comincia a diventare dei piccoli esseri umani, no? E non più dei neonati, perché quando si è molto piccoli tendenzialmente si mangia tutto, perché nulla ha significato, no?
Certo.
I cibi che ci vengono proposti non hanno un significato sociale, culturale. Quando la cosa interessante è che cominciamo a diventare schizzinosi quando le cose da mangiare hanno un significato, no? Perché ci sono gli amichetti che non li vogliono alla mensa, perché vogliamo fare dispetti, perché siamo capricciosi. Ecco, questo è già cultura, è già società, no? Questa cosa è già cultura ed è già società, e questa è interessante.
Molto.
E questo è interessante perché quando, nel momento in cui un rifiuto è culturale ed è sociale e non puramente istintivo, quando è sociale e culturale, allora può anche essere ribaltato, può anche diventare il suo esatto contrario, perché è con la cultura e con l'aggiunta di significato il cambiamento di significato che i cibi, i piatti e gli alimenti, perché noi mangiamo piatti, non mangiamo cibi, mangiamo ingredienti, noi mangiamo piatti, mangiamo cose trasformate, ecco, è lì che poi diventa interessante il nostro lavoro. Ed è per questo un po' che ho deciso di metterlo anche per gioco in carta tutto l'anno al ristorante, che cambiando, adesso siamo in una stagione intermedia in cui per esempio la settimana scorsa c'erano quasi 30 gradi, quindi il minestrone era diventato tiepido, quasi freddo, quasi come un gazpacho, che è come lo servo d'estate. Oggi in queste settimane per esempio fa più freddo, rifà più freddo e quindi dovrà ritornare caldo, quindi con una preparazione fin dall'inizio leggermente diversa, no?
Certo.
Ed è appunto perché, ed è anche bello perché è una cosa a cui tengo molto, perché i piccoli la maggior parte dei ristoranti gastronomici tendenzialmente, soprattutto in Italia, hanno dei menù che durano 3 mesi, no?
Sì.
Dunque è tutto uguale per 3 mesi, come se, e io questa cosa non riesco a farla, la trovo anche sbagliata e tremendamente noiosa. Perché proprio bisogna annusare la giornata, bisogna, oltre ai fornitori che consegnano quello che gli pare, la natura che offre quello che gli pare, cioè, in questi casi la frutta non c'è perché nel posto dove il fornitore la prende ha piovuto e quindi non l'hanno raccolta, no?
Certo.
Allora devi aspettare la settimana dopo e quindi devi fare un'altra cosa.
Certo, certo.
E sì. Quindi questo aggiustamento quotidiano a seconda del tempo, a seconda del sole, a seconda delle cose, è quello che la parte più bella di un mestiere che alla fine ci pensiamo raramente, ma è un mestiere che consiste nel dedicare 15 ore ogni giorno a preparare, produrre, pensare delle cose e delle idee, ma anche proprio dei piatti che il giorno dopo diventano letteralmente escrementi. Cioè, non esiste la definizione stessa del simbolo, no? Cioè, tutto ciò che cuciniamo e diamo ogni giorno, il giorno dopo non esiste più.
Certo, certo, assolutamente.
Quindi il bello è che allora quando quel giorno lì deve essere veramente, il piatto ci deve essere veramente quello che ci deve essere quel giorno da tutti i punti di vista.
Molto chiaro, molto chiaro. Nel capitoletto, ma succede in molti dei capitoletti di questo libro, poi tu racconti non proprio forse una ricetta come a volte intendiamo questa parola, ma racconti il tuo modo di interpretare quella preparazione e dai delle indicazioni. E parlare di questo mi porta direttamente a un altro capitoletto che credo sia uno dei più interessanti in assoluto di questo libro, che si chiama Le parole e le pentole, ed è credo la cosa migliore per raccontare di che cosa si parla in questo capitoletto è citare un pezzo del testo. C'è una disciplina segreta, scrive il nostro ospite Tommaso Mililli, che si nasconde nell'arte minuta dello scrivere ricette e sta nel domandarsi ogni giorno come queste verranno ricevute, interpretate, messe in pratica, tradite. Ecco, hai voluto parlare e scrivere di ricette, di come si scrivono le ricette. Vuoi condividere con i nostri ascoltatori qualcuno dei ragionamenti, perché poi evidentemente il discorso è più lungo di quello che possiamo fare qui oggi in trasmissione.
Le ricette sono di nuovo una cosa che faccio per i giornali da anni con divertimento e come anche espressione ricerca parallela a quello che succede al ristorante. A volte entrano dei piatti al ristorante perché ci ho pensato per scrivere la ricetta, e molte volte la ricetta che esce sul giornale è una cosa che sta accadendo al ristorante. Però tanti anni noi viviamo in un paese tendenzialmente, come tutti i paesi latini europei, in cui siamo, la maggior parte di noi è in cui le ricette, i libri di ricette si vendono relativamente poco e vengono consultati con relativa superficialità, perché di base siamo tutti abbastanza convinti di sapere già cucinare. La realtà è molto diversa, perché nei fatti siamo capaci di cucinare sempre meno. E io ritengo che, sospetto che col favore delle tenebre, la maggior parte di noi in realtà mangi sacchetti di pan carré e poche. Però detto questo, nella mia esperienza uno scrive, cerca di essere preciso, cerca di non annoiare, di dare tutte le informazioni necessarie per non fare disastri e poi il risultato è che chi legge fa comunque quello che gli pare, no? Quindi corregge, migliora, aggiusta, sostituisce gli ingredienti e trasformando poi il sito in cose completamente diverse. Ora, negli anni mi sono un po' rassegnato a questa, essendo io comunque abbastanza liberale, liberista, libertario, quindi uno fa quello che vuole nella misura in cui non dà fastidio, soprattutto se deve fare una ricetta a casa sua, insomma ci mancherebbe altro, però mi viene da dire, ho cominciato a pensare, troviamo un modo di includere questa libertà e questo spirito di anarchia che la maggior parte di chi cucina a casa dopo aver letto una ricetta ha e mette in pratica, proviamo a prevederlo già nella ricetta che scrivo, no? E questa è una cosa che in realtà incontra varie tendenze della ricettistica, soprattutto anglosassone, che può rientrare sotto il, che invece è un paese dove la ricettistica ha un vero pubblico molto forte e molto appassionato, che di fatto viene, insomma, riassunta con l'idea di ricettistica non prescrittiva, no? In cui non ordini che cosa deve fare al lettore, cosa deve fare, ma cerchi di dare ciò offrirgli ciò di cui ha bisogno, cioè delle idee per annoiarsi di meno e per mangiare delle cose diverse, che molto spesso non sono dei piatti, ma sono semplicemente delle tecniche, dei modi per cucinare gli spinaci o per cucinare gli broccoli, no? O per delle piccole cose che ciascuno poi può integrare in una cena in cui, o in un pranzo in cui succedono vari ed eventuali, no? Quindi più suggerire dei momenti e delle situazioni che dei piatti strutturati e compiuti, no? Che è una cosa poi da ristorante, no? L'idea che ci sia un piatto e tu devi riprodurre il piatto. Questa, certo, è una forma di identificazione borghese fra cliente, individuo e piatto, no? Perché tu vai al ristorante, c'è quella cosa, quella riga, dici io prendo quello, costa tot, sì, quella cosa mi corrisponde, no? E sono io. A casa non funziona così, cioè a casa c'è la tavola, soprattutto se si è in più di uno, c'è la tavola, scusate, c'è la tavola e ciascuno si arrangia, si organizza, la vive come vuole, no? E quindi insomma un modo per immaginare questa forma di libertà, e quindi anche le ricette sono scritte senza dosi, nella maggior parte dei casi, e senza elenchi di ingredienti, perché in parte per questo motivo e in parte perché ci tenevo a che fossero scritte con tracce tecniche e di idee, perché è così che scriviamo le ricette noi fra di noi cuochi.
Okay.
Volevo che fosse un quaderno di lavoro e quindi volevo che fosse nel limite del possibile scritto nel linguaggio dando per scontate le cose che noi diamo per scontate quando comunichiamo fra di noi, tendenzialmente. Quindi, cioè, quasi tutto tranne le dosi della pasticceria.
Ci sarebbero mille altre cose di cui parlare con Tommaso Melilli, perché Cucina Aperta, questo libro di cui abbiamo parlato oggi e che esce, come vi ricordo, il 3 di maggio, è un libricino pieno di idee, di pensieri che credo davvero possa interessare a molti appassionati in sensi diversi, magari di cucina, di gastronomia, di ristorazione. È sempre un piacere parlare con te, Tommaso, ti ringrazio quindi del tempo che ci hai dedicato e ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima occasione. Nel salutarti ricordo anche ai nostri ascoltatori, perché non l'ho citato prima, che Tommaso Melilli è anche cofondatore di una rivista che si chiama L'Integrale, che adesso viene pubblicata da Iperborea, di cui abbiamo chiacchierato con Diletta Sereni, che ne è la direttrice editoriale, e quindi anche su quelle pagine potete trovare Tommaso Melilli. Grazie ancora, Tommaso.
Grazie a voi.
Questa puntata di Cedi Buono finisce qui, la prossima la trovate qui domenica dalle 12.30 alle 13, mentre invece tra poco sempre qui troverete le notizie del nostro giornale radio. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una splendida domenica con i nostri programmi, ciao da Nicolo Vecchia.
secret ball, no one knows where to find. So they give up on it, any effort seems pointless. Can't unlearn how to cry, but with you I'm bruised quite a bit. For a change, there's no tragedy waiting. I could run through the storm, I could breathe underwater, I could change my mind about the things I'm most stubborn about. I could run through the storm, I could breathe underwater, and even let go of the things I'm on.